Mille voci, sono le 10.03, siamo sulla Rete 1, Mille voci, scienza e ricerca. Il mercoledì è ormai un appuntamento fisso con Maria Pia Belloni, Claudia De Mircan. Oggi puntata dedicata all'intelligenza artificiale, ai robot e agli automi.
Buongiorno anche da parte mia, e prendiamo spunto, Maria Pia, da un'esposizione interattiva in corso all'ideatorio di Cadro, per entrare in un mondo che già fa parte del nostro presente, per capire l'impatto che ha e che avrà sulle nostre vite l'intelligenza artificiale, per riflettere anche su questioni etiche e, perché no, filosofiche. Allora, che cos'è l'IA? Come funziona? Come possiamo, diciamo, sfruttarla al meglio? Quali limiti dobbiamo porci e dovremmo porle?
Sono tante, lo sappiamo, sono anni che le domande si accumulano, possiamo così dire, tantissime domande alle quali ci aiuterà tra poco a rispondere il nostro ospite che è di formazione fisico e di attività divulgatore e mediatore scientifico per l'ideatorio. Ascoltiamoci Natalia Imbruglia, l'hanno modificata lì, l'intelligenza artificiale. A Mille voci, scienza e ricerca iniziamo quasi sempre, Claudia, quasi sempre con delle news. Esce un po' strana oggi. Scelte dal mondo della scienza. Sono tantissime, ne scegliamo alcune. Iniziamo con la tua prima.
Allora, sì, in questi giorni è stato stabilito un nuovo record scientifico per il più rapido sequenziamento dell'intero genoma umano, cioè il DNA umano è stato analizzato in meno di 4 ore, superando il precedente record di 5 ore e 2 minuti. Allora, a realizzare questo primato, questo record, sono stati i ricercatori del Broad Clinical Labs negli Stati Uniti, in collaborazione con il Boston Children's Hospital e Roche Sequencing Solutions. Il primato, entrato poi ufficialmente nel Guinness World Records, è frutto di una nuova tecnologia di sequenziamento. È una tecnologia ancora in fase di sviluppo, in realtà però già ha dato ottimi risultati. Allora, le tempistiche sul sequenziamento dell'intero genoma umano, diciamo, non sono così una gara, un semplice esercizio, un record da battere, ma offrono un sacco di possibilità, ad esempio una visione più completa delle informazioni genetiche di un paziente, consentendo ai medici di scoprire varianti associate a malattie rare, chiarire diagnosi incerte, orientare le decisioni terapeutiche in tempi sempre più brevi. E questo è molto importante, perché questo, sottolineano i ricercatori, può essere fondamentale soprattutto nelle unità di terapia intensiva neonatale e pediatrica, dove le ore di lavoro possono davvero fare la differenza, permettendo terapie più tempestive e mirate. Se il sequenziamento rapido e la sua interpretazione sono realizzabili nel giro di poche ore, ci avviciniamo a un futuro in cui le risposte genetiche potranno guidare decisioni urgenti, ad esempio guidarle meglio. Se pensiamo poi che il progetto Genoma Umano, così si chiamava, riuscì ad arrivare al 92% del sequenziamento del DNA umano nel 2003 e al 100% dopo ben 20 anni, perché quell'8% lì era un gran problema, ci sono voluti 20 anni, nel 2023 eravamo, questo record di questi giorni di 4 ore è davvero un bel traguardo, perché l'idea di ricevere i risultati del sequenziamento genomico nello stesso arco di tempo degli altri test diagnostici rivoluzionerà l'intero piano di cura.
Revolution, mm-hmm. È questo il termine, mi sa che sarà il termine di tutta la puntata. È rivoluzionaria anche l'altra notizia che propongo alle nostre ascoltatrici e ascoltatori. C'è di mezzo l'intelligenza artificiale, ma questa volta riguarda l'analisi e l'osservazione del cuore dei vulcani, praticamente in tempo reale, possibile grazie ad un nuovo modello di intelligenza artificiale sviluppato all'Università di Ginevra. Una novità, insomma, di casa nostra. Ingegneri informatici dell'Università di Ginevra hanno messo a punto un nuovissimo strumento, un programma altamente evoluto, che si è nutrito per anni, quasi 100 anni, di indagini, di simulazioni, di osservazioni, ed è giunto a progettare qualcosa che è di fatto una miglioria notevole, un modello per ora unico che va, e questa è la grande novità, dove l'uomo e la macchina non possono proprio andare, ovvero nel magma bollente dei vulcani, riproducendo quel che capita dentro il vulcano grazie a centinaia di sonde e ricettori, ma questa volta piazzati con una logica che è una logica data dal lavoro dell'intelligenza artificiale, di questa nuova modellizzazione. Insomma, gli scienziati ora non sono in grado di comprendere nel suo insieme proprio le eruzioni vulcaniche. La cosa particolarmente interessante è che sono in grado di prevederle. Questo è il valore davvero importante, e che naturalmente rallegrerà l'oltre 800 milioni di persone che, ricordiamo, nel mondo, e sono tante, 800 milioni di persone vivono nelle vicinanze di un vulcano attivo, e noi sentiamo spesso nominare la zona del Vesuvio, di Campi Flegrei, ma sono solo alcuni dei tanti esempi. Quindi anticipare le eruzioni diventa una sfida importante, sempre precisa grazie a questo modello di intelligenza artificiale che riesce a dettare, diciamo, i piani di prevenzione, i piani di evacuazione. Questo è fondamentale, quindi è cambiato rispetto ai sondaggi e alle valutazioni fatte fino ad ora, è cambiato il modello di riferimento, è cambiata la programmazione scientifica, informatica, che ha indicato appunto dei nuovi punti precisi dove inserire le sonde, che sono un centinaio, e i ricettori, i famosi ricettori, che praticamente prendono il polso e il cuore, un po' come gli strumenti che abbiamo noi per la nostra salute. Un altro esempio che possiamo fare per capirci è la differenza tra un'ecografia e una risonanza magnetica. Ecco, oggi con questa nuovo strumento informatico abbiamo la risonanza magnetica, ovvero lo strumento che ci permette di avere tutti i dati, tutti i maggiori dati per intervenire. L'ecografia, invece, lo sappiamo, è un attimino più limitata nel fornire informazioni. Quindi grande gioia per Matteo Lupi, professore al Dipartimento di Scienze della Terra di Ginevra, che ha fatto l'annuncio qualche giorno fa di questa grande scoperta, perché appunto il nuovo strumento permette piani di evacuazione talmente precisi da evitare al massimo danni alle persone. E diciamo, l'altra notizia che è stata fornita è che sono già tanti i paesi che stanno già suonando al Dipartimento di Scienze della Terra di Ginevra, perché l'interesse è davvero elevato, proprio perché l'interesse ha un legame diretto con il salvare vite e il
preparare. È una bellissima novità scientifica questa, che nella quale tra l'altro appunto c'entra l'intelligenza artificiale, e tra poco entriamo proprio in questo mondo fantastico, ma forse non sempre, ce lo dirà il nostro ospite tra poco.
E certo, come fare del bene al mondo, anche l'intelligenza artificiale riesce in alcuni ambiti, in alcuni campi. Di questo parliamo, anche perché fino a giugno del prossimo anno, ogni weekend a Cadro, è possibile visitare una mostra per esseri umani, sottolineiamo sì, questo passaggio del titolo dell'esposizione, dai 6 ai 90 anni, un'esposizione interattiva per scoprire cosa si nasconde dentro i robot e dentro le intelligenze, ormai bisogna usare il plurale, artificiali, e naturalmente riflettere su che cosa distingue l'essere umano, che comunque abbevera e dà da mangiare a queste macchine, e le macchine, che oggi non possiamo più chiamare macchine, ma
ma questa
elaborata
è la domanda: cosa ci distingue da loro? E se lo chiedeva già negli anni 50 Alan Turing, il genio matematico considerato uno dei padri dell'informatica moderna. Nel 1950 propose quello che sarebbe divenuto noto come il test di Turing, un esperimento per valutare la capacità di una macchina di esibire un comportamento intelligente indistinguibile da quello umano. E il test consiste in questo: praticamente una persona, un interrogatore chiamiamolo, comunica per iscritto con due entità, un essere umano e un computer. Se dalle risposte l'interrogatore non riesce a distinguere quale dei due sia la macchina, beh, la macchina ha superato il test.
E Claudia ha fatto questo test. Non lo voleva dire, ma insomma, svegliamo tutti gli arcani. Possiamo aggiungere che da allora l'intelligenza artificiale è progredita di parecchio. Negli anni 60-70 si è concentrata sui problemi logici e quelli linguistici, che non sono da poco, ma c'era un limite imposto dalla potenza di calcolo, quindi non c'era ancora la macchina che permetteva di accelerare la possibilità di calcolo. Negli anni 80 nascono i sistemi più esperti usati in medicina e ingegneria, poi fino al 2000 si sono sviluppati i famosi, perché ormai è diventato un termine corrente, algoritmi statistici, e quelle che poi spiegheremo anche nel dettaglio vengono definiti reti neurali più sofisticate. Salendo nel tempo, 2010, grazie ai big data, quindi a tutti i dati che noi coscienti o incoscienti forniamo, nascono applicazioni come Google Translate, Siri, Alexa e auto a guida autonoma. Insomma,
sì, una bella evoluzione. In questa breve storia che hai fatto dell'intelligenza artificiale arriviamo finalmente, o purtroppo qualcuno dirà, non so, al 2020, quando emergono modelli come GPT, Dolly, ChatGPT, che sono capaci proprio di generare testi, immagini, musica. Insomma, l'intelligenza artificiale entra nella vita quotidiana, ma solleva anche questioni etiche e di regolamentazione.
E certo, e non possiamo non pensare di fermarci un attimino su questi aspetti, aspetti tecnici, come hai detto Claudia, ma anche filosofici, etici, importantissimi. Di tutto questo parliamo con Janos Kont, fisico divulgatore e mediatore scientifico presso l'Ideatorio, un laboratorio di idee dell'Università della Svizzera Italiana. Benvenuto a Mille Voci Scienza e Ricerca.
Grazie, buongiorno.
Ci ascoltava con orecchio e animo attento, credo che abbia già colto qualche spunto con la matita rossa, adesso facciamo qualche correzione. Siamo qua per ascoltare gli esperti, ovviamente, noi siamo dei mediatori. Partiamo dal titolo di questa esposizione interattiva dell'Ideatorio, Robot, dagli automi all'intelligenza artificiale. Prendiamo a pretesto il titolo per iniziare magari a fare un distinguo importante. Robot, automi, intelligenza artificiale. Differenze sfumate ma importanti.
Sì, sono delle differenze che alla fine sono più nel nostro modo di vedere le cose e anche nella nostra pratica, perché è chiaro che il robot è un termine che nasce all'inizio del secolo del Novecento con un'opera teatrale dove si parlava di, era un'opera di finzione, si parlava di diciamo anche di macchinari che potevano prendere funzioni umane. E la parola viene dal slavo ecclesiastico, se non sbaglio, che significava servitore, robota, era lo schiavo servitore. Quindi c'è già l'idea nella parola, no, del servire, essere al servizio. L'automa, se vogliamo, ma è davvero una questione di punti di vista, è qualcosa che invece agisce in modo automatico, e già ne parlavano i greci. Il termine arriva dal greco. Poi un salto triplo carpiato, l'intelligenza artificiale, che è un'altra cosa ancora. Quindi diciamo, finché abbiamo un corpo, un meccanismo in atto fisico che possiamo toccare, riparare, eccetera, possiamo parlare di automi, di robot, magari robot tendiamo a vedere quelli più sofisticati. Magari umanoidi, appunto, ecco, una forma umana.
È proprio su questi, prima di arrivare poi all'intricata intelligenza artificiale, gli automi, i robot umanoidi, le aziende di robotica umanoide promettono da mo' una rivoluzione del lavoro e raccolgono miliardi di investimenti, ma il mercato possiamo dire che per ora resta quasi un po' teorico. E la domanda è ancora bassa, no? Ci sono problemi con le batterie, gli standard di sicurezza sono insufficienti, almeno così dicono in molti, io mi affido agli esperti. Cioè, i reali casi d'uso sarebbero ancora da trovare, quindi ci chiediamo, ma gli umanoidi poi servono davvero o è più così una suggestione fantascientifica?
Allora, noi facciamo fatica, io veramente più mi occupo di questo tema più capisco che il punto centrale siamo sempre noi.
Eh beh, certo. No,
come la vediamo? Facciamo fatica a non volere o non desiderare qualcosa che ci somiglia, che abbiamo creato noi stessi. Quindi l'umanoide, io credo, rimarrà sempre nelle fantasie di ingegneri e non solo. per il momento non siamo ancora pronti, secondo me, a un ingresso nella società di questi oggetti, ma la domanda è giustissima, ma noi lo vogliamo. E con quali costi, non solo economici, ma con quali rischi e quali benefici?
Certo, certo. E d'altro canto però uno potrebbe dire sì, il robot umanoide nell'ambito del lavoro dell'industria potrebbe fare magari lavori pesanti, che già ci sono dei robot che non hanno aspetto umano ma li fanno. Però c'è poi la questione dell'intelligenza artificiale e il lavoro. Ecco, se quello umanoide lo possiamo vedere come un sostituto più accettabile, ecco, l'intelligenza artificiale sta già togliendo a molti il posto di lavoro. Non so, notizia di questi giorni, Amazon ha annunciato migliaia di licenziamenti, tutti d'un botto ed è solo l'inizio, e verranno sostituiti con l'intelligenza artificiale.
Sì, diciamo che le dichiarazioni spesso sono, sono roboanti, effettivamente aziende grosse come Amazon, che ha annunciato licenziamenti corposi, sono state accompagnate anche da dichiarazioni dove si spinge molto sull'automazione, no, di processi, e lì davvero viene in mente, ma allora l'intelligenza artificiale prende il posto di qualche lavoratore umano. Di fatto non sappiamo adesso che cosa succederà, però effettivamente sì, è una grande domanda.
Possiamo dire che è già così.
Il processo è in atto, bisogna capire un pochino soprattutto che limiti noi ci attrezzeremo a dare, cosa che anche quella è già in atto, per cui davvero siamo in un momento di tanto grandi notizie e situazione molto fluida. C'è un po' una rincorsa, da una parte la spinta a innovare, a introdurre innovazioni, dall'altra la spinta a dire ok, ma regolamentiamo. E se vogliamo, questa cosa bene o male si riflette anche nella situazione geografica e geopolitica.
Certo, ma allora regolamentiamo e cerchiamo di vincere, tra virgolette, questa gara con qualcosa che però dovremmo arrivare a capire che cos'è. Allora partiamo proprio dalle basi. Che cos'è l'intelligenza artificiale e come si distingue dall'intelligenza umana? No? Dicevamo prima del test di Turing. Questo test oggi ci basta a rispondere a questa domanda? Distinguere l'intelligenza umana da quella artificiale?
Allora, provo a ribaltare un pochino la prospettiva, perché il test di Turing, all'epoca di Turing, era ovviamente ideale, non esisteva ancora niente che poteva impegnarsi in un test del genere, che poi è un po' quello che si vede in Blade Runner, nel test di Turing, no? L'androide perfettamente credibile che in qualche modo non riesce a superare il test. Ora siamo uno step avanti, ma forse il punto è, ma noi cosa usiamo per testare le capacità di una macchina? Che tipo di atteggiamento, che cosa valutiamo? Perché se si tratta di valutare una conversazione di testo, basata su testo, come in un chatbot, come ChatGPT, valutiamo solo un tipo di risposta, e su quello devo dire effettivamente i progressi sono strabilianti e le risposte sono molto credibili. Ma questo non dice nulla a chi legge sul processo che c'è dietro. E allora è lì che si può andare a vedere. Se apriamo il cofano della macchina intelligenza artificiale, che poi appunto non è una sola, ci sono vari tipi, si vede anche qual è il motore. E il motore è molto diverso dal motore, per così dire, umano. Cioè l'esito può essere molto simile, ma attenzione, perché è stato prodotto da processi completamente diversi.
Certo. A proposito di motori, Janos Kont, e a proposito di offerte, proposte in ambiti diversi per le varie intelligenze artificiali, si sente nominare intelligenza artificiale debole, forte e generativa. Forse vale la pena proprio oggi dare due indicazioni per spiegare comunque la differenza che traccia l'evoluzione di fatto.
Sì, beh, allora la parte più facile forse da risolvere è quella sulla generativa. Ne abbiamo un esempio sotto mano, direi, tutti i giorni, perché sono i chatbot con cui interagiamo. Quindi è un tipo di meccanismo. Io utilizzo volentieri questa parola perché non ci sono ingranaggi in moto, ma è un modo di procedere meccanico per step successivi. È quello che è alla base dell'algoritmo. Quindi una ricetta di istruzioni. Ecco, quella generativa è quella che produce contenuti inediti, quindi cucina in qualche modo i dati che ha ottenuto, i grandi dati, big data, e tira fuori qualcosa di inedito. E questa, diciamo, è quella generativa facile. Ecco, forte e debole sull'intelligenza artificiale invece hanno connotati un po' più, se vogliamo, anche ideali. L'intelligenza debole è quella in grado di imitare molte funzioni umane, quella forte in teoria è quella che riesce addirittura ad affacciarsi alla coscienza, quindi qualcosa che addirittura, che però attualmente è un miraggio e non è detto che possa venire fuori da questo tipo di intelligenza artificiale oggi in uso. È una grande domanda.
La parola coscienza ovviamente fa agitare tutti quanti, no? Perché questo è il grande quesito e la grande paura per alcuni e invece la grande sfida per altri. Naturalmente tra umanesimo e scienza il dibattito è aperto, ma è aperto in maniera diversa. Vogliamo ricordare che comunque il concetto di base è che se queste ricette di istruzione, come lei ha ben definito, per offrire rapidamente al meglio a chi ne fa richiesta attingono a un bacino infinito di informazioni, sappiamo che dietro qualcuno comunque deve guidare e le deve fornire. È chiaro che si muovono in un ambito dove non solo i big data, dove i supercalcolatori, cioè il bacino è ampissimo, ma comunque la direzione per andare a raccoglierle è guidata ancora da un essere umano.
Questo è un grosso tema, quello di cosa serve all'intelligenza artificiale per fare l'intelligenza artificiale. E la risposta sono i dati, ma non è che i dati arrivano, come dire, forniti da un'entità divina, sono, diciamo, noi a fornirli. Quindi c'è stata tutta una grande fase, devo dire non ancora conclusa, ma molto lavoro è stato fatto, di raccolta. Anche la raccolta automatica, per esempio per ChatGPT è stato fatto uno scraping, cioè, come dire, è stato grattato dal web tutto quello che era possibile raggiungere, e qui sono altre tematiche tipo la privacy, il copyright, perché nessuno ha chiesto il permesso ai primi addestratori di ChatGPT cioè non hanno chiesto il permesso, insomma, di prendere i dati che hanno preso. E quindi questioni in cui, diciamo, meglio sorvolare in questo momento, ma per lunghezza. Quei dati lì sono stati forniti, ma c'è stato un altro grande e importantissimo step, che è stato l'etichettatura, la categorizzazione. L'esempio più facile da fare è sulle immagini. Creare un database di immagini, di milioni di immagini, per addestrare un'intelligenza che riconosca le immagini, ha richiesto a molti umani di dare delle etichette alle immagini. Per dire, cosa stai vedendo? Una donna, sì, ma associamo altre categorie. È una donna di che etnia, di che colore ha i capelli, cosa fa nella vita? Tutte etichette che solo in un'immagine aiutavano a categorizzare quell'immagine.
Gli archivisti ne sanno qualcosa, perché chi fa gli archivi, dove poi vengono attinte queste informazioni, lavora sempre di più con i sottotemi, i dettagli sempre più precisi, no? Quindi facilita in fondo.
Sai qual è un problema? Che non è stato fatto con una logica d'archivista. E questo è stato un grosso tema, se ne dibatte ancora, nel senso che sono state create anche delle discriminazioni, perché intanto questi dati hanno rappresentato in maniera uniforme la società? No, perché sono stati creati da una parte della società mondiale, che è quella occidentale, programmatori per lo più maschi, e questo è quello che è successo, nel bene e nel male è così, e questo ha inevitabilmente, senza anche un'intenzione dietro, ha prodotto dei famosi bias, cioè dei vizi di fondo che si trascinano poi fino all'esito finale.
Questo risponde a un altro nostro quesito: l'intelligenza artificiale, almeno per ora, non può essere completamente neutra ed oggettiva, perché giustamente chi ha dato l'input appartiene a una fetta di mondo, a una piccola fetta di mondo.
Tutto ciò che parte poi dagli esseri umani ha una cote neanche piccola fallace, questo va da sé, no? Quindi anche l'intelligenza artificiale, questo lo dobbiamo sapere, per cui Nell'ambito dell'uso quotidiano, no, che ormai quasi tutti fanno dell'intelligenza artificiale, penso ai vari modelli tipo ChatGPT, Gemini, Copilot, quelli d'uso comune, no, che sono un po' diventati anche i nuovi motori di ricerca, perché ormai li usiamo anche così, anzi quasi solo in quel modo, no? Questi si basano su algoritmi che consentono loro di imitare capacità umane come il ragionamento e la risoluzione di problemi, tant'è che interloquiscono proprio, no? Sono in colloquio con chi gli interroga. E potrebbe sembrare che siano dotati di coscienza, no? Tornando alla questione della coscienza. Ma perché farli in questo modo? Cioè, l'umanoide un po' ci spaventa, non vogliamo una macchina, però ecco, un modello su computer che ci scrive o ci parla come se fosse una persona va bene. Ma non sono comunque dotati di coscienza, cioè questo
no,
diciamolo.
No. Anche se è molto molto facile illudersi. Anche chi lo sa a volte instaura un dialogo dentro il quale si casca un po' come in un'autoillusione. Il che, appunto, senza giudizi morali, è proprio probabilmente frutto di una nostra tendenza a cercare sempre, a vedere sempre un'intelligenza in ciò che risponde a certi requisiti di fondo, ti risponde, è plausibile, sì, ok, allora io proietto già che quel mio interlocutore abbia un'intelligenza. Però ricordiamoci, appunto, le intelligenze artificiali, è già il termine intelligenza.
Infatti, è già un po' un ossimoro.
È una parte della risposta che ti darei io, cioè è già un vederla in un certo modo. Ma forse possiamo anche fare a meno di un termine così ingombrante come intelligenza. Possiamo dire che questo è una macchina statistica, è una buona definizione perché è quello che fa, che interagisce in maniera credibile.
Però abbiamo scelto, cioè non noi ma chi le ha create, insomma queste macchine ha scelto di farle in modo che abbiano comunque uno spiccato.
Sono carine, a volte sono carine, sono delle carinerie che ti illudono, come diceva il nostro ospite.
Sì.
Però
ti
portano, scusa.
No, portano veramente a creare, poi ci sono le parodie che sono già state fatte, ma ci sono persone che insomma ogni giorno e magari 20 volte al giorno consultano queste offerte come se fosse una persona, invece di chiamare Claudia Nocchia dico salve, allora avrei, e c'è la voce che ti risponde, certo. Caro,
e poi gli dai del tu, ti senti legittimato a dare del tu lì. C'è questa confidenza, ma
Janos... anche essere gentile anche se esatto. Poi è una macchina.
Esatto,
è vero che
questo genera anche tutto un discorso che
però.
Poi tra poco facciamo, però prima, rimanendo ancora un po' in questo ambito, senza arrivare a scenari in stile Matrix, no? In cui le macchine prendono il sopravvento, eccetera, eccetera, possiamo immaginare però ambiti tecnici, comunque non tecnici e non scientifici, in cui le macchine sono o saranno in grado di prendere decisioni migliori delle nostre. Penso ad esempio, non so, in ambito politico, perché in ambito scientifico sappiamo che già sono molto più efficienti di noi, ma non so, in ambito sociale?
È una bella domanda perché è al centro dei dibattiti. Allora, effettivamente non ha senso dal mio punto di vista come dire, rinunciare a una tale capacità. Indubbiamente quelle che chiamiamo intelligenze artificiali, queste macchine statistiche, mostrano capacità. Non c'è un pensiero dietro, però in fondo se io non sto cercando una persona con cui interagire, ho comunque uno strumento da usare. E già questa distinzione ci salva da molti degli equivoci. È difficile tenerla sempre a mente, ma è bene insomma ricordarsene. Detto questo, abbiamo degli strumenti molto capaci, allora usiamoli, d'accordo? La cosa migliore è imparare quali limiti hanno, fondamentale, che cosa non sono in grado di fare e non dobbiamo quindi chiedere. Detto questo, possiamo davvero iniziare a collaborare, creare una collaborazione. Quindi nel mondo scientifico lo si fa certo. Da tempo, da prima dei chatbot, si può iniziare a pensare. Secondo me, io non ho la risposta, ma secondo me la cosa il rischio maggiore è che, data la comodità di questi strumenti, la nostra tendenza naturale a delegare le cose faticose ci metta un po' alle strette, perché delega oggi, delega domani, la responsabilità intanto di chi sarà? c'è una vignetta, c'è un meme che gira e dire: chi vuole l'intelligenza artificiale? Io. Chi si vuole prendere la responsabilità, quello che lo farà?
Nessuno.
Silenzio.
Questo è un tema importantissimo. Rimanendo magari sulla parte tecnica, qual è ad oggi, secondo le sue conoscenze, le sue analisi, l'applicazione, le applicazioni più innovative che sono state, noi abbiamo preso delle news prima e nelle altre puntate di Scienza e Ricerca l'intelligenza artificiale sbucava quasi regolarmente in ambiti diversi. Lei oggi, se dovesse dire qual è l'applicazione più innovativa dell'intelligenza artificiale, cosa offrirebbe alle nostre ascoltatrici e ascoltatori?
Beh, allora, tutto quello che succede in ambito scientifico è molto interessante. Io, più che sulla un'applicazione, perché faccio anche fatica a volte a immaginarle io stesso e le news mi svegliano, mi dicono: ma dai, si poteva fare anche questo. Mi viene in mente una cosa che a me stuzzica, che è quella di modelli alternativi. Adesso la Confederazione ha lanciato Apertus.
Esatto. Mm-hmm.
Che non ha già un'applicazione, come dire, non è già usabile dall'utente in maniera diretta, ma si presta a essere un modello alternativo. E la chiamiamola battaglia, ma insomma è davvero una lotta commerciale in atto fra i vari modelli, la competizione fra i vari modelli, secondo me non può che beneficiare di alternative che non siano legate ad aziende.
Certo, anche se è un po' strano pensare a battaglie di questo tipo e ad alternative in campo, perché uno pensa: ok, intelligenza artificiale, tutti devono avere accesso a tutto, così ogni intelligenza artificiale alla quale accedo ha diciamo lo stesso livello dell'altra. Invece mi sembra di capire che non è così.
E no, beh, allora tutto ciò che fa capo ad aziende è coperto da segreti commerciali, quindi le aziende fanno il bello e il cattivo tempo con tutto quello che ne deriva. Avere delle alternative aperte, trasparenti, perché il tema della trasparenza, della privacy, dell'equità è un tema che si pone sempre di più con l'intelligenza artificiale.
Anche perché sappiamo che ci sono elettrodomestici, appunto.
Sì.
Conosciamo storie incredibili, ma poi sono vere, dove l'apparecchio impostato, determinato, organizzato, insomma, ti impiccia nel tuo voler rimanere al di fuori dell'occhio, del grande occhio generale. Invece certi elettrodomestici, dall'aspirapolvere, dal robot aspirapolvere ad altri, abbiamo capito che possono fornire dati, possono fornire immagini.
Sì. Si basano su quello e la grande capacità. Adesso OpenAI ha lanciato un Atlas, quindi un browser con integrata l'intelligenza artificiale. Questo è uno step ancora ulteriore nella raccolta delle informazioni. Ecco. Servono al funzionamento, ma qual è il possibile effetto collaterale?
Appunto, e a proposito di raccolta informazioni, poi intanto stiamo aspettando Paolo, che dovrebbe raggiungerci anche per capire come formulare le domande giuste all'intelligenza artificiale. Però proprio a proposito di questo, che responsabilità ha ognuno di noi, tutti noi, nel modo in cui utilizziamo l'intelligenza artificiale? Cioè, fare domande estreme o domande stupide e provocatorie a un'intelligenza artificiale può essere in qualche modo dannoso? Può essere considerato nutrimento pericoloso? Perché, insomma, l'intelligenza artificiale apprende anche quello che forniamo noi, anche con una semplice domanda, no?
Sì, allora, quello che secondo me è la ricetta più semplice e più ovvia da dare è quella di conoscere lo strumento. Ci sono impostazioni che si possono modificare per dire: non usare i miei dati. È chiaro che comunque un certo livello di condivisione della propria vita è innato proprio nell'uso di questi strumenti. Poi ci sono delle impostazioni che possono essere, però, possono limitare un po' la quantità di dati, e sono diverse anche da modello a modello.
Tra innovazione e sicurezza, quindi questo è un altro dei filoni da analizzare. Continuiamo a farlo con l'arrivo in studio anche di Paolo Riva, con le prove di Paolo. Paolo, ogni settimana ti aggiungo qualcosa,
sì,
Paolo.
Sì.
Sì,
per
vediamo
capire
proprio
appunto come relazionarci e che tipo di linguaggio
adottare.
Sì,
come usare proprio al meglio l'intelligenza artificiale, perché bisogna sfruttarla bene se proprio la dobbiamo usare, ecco, senza cercare di non incappare nelle sue cosiddette allucinazioni, no?
Non ci subire sono cose la sua gentilezza.
Ecco, ci sono cose che l'intelligenza artificiale sicuramente sa fare meglio di altre e ci sono domande più efficienti di altre da porle, insomma. E allora vediamo come muoverci per sfruttare questo mezzo. Impariamo a formulare un cosiddetto prompt efficace, cioè un'istruzione, una richiesta. Questo è il prompt, giusto Paolo?
Brava, è esattamente questo ed è ciò che noi nei modelli generativi facciamo per ottenere dei risultati. Famoso chiedete e vi sarà
e non vi sarà dato.
Chiedete e vi sarà dato vale molto nei modelli generativi, ma la prima regola, proprio la prima di chi si avvicina per la prima volta e fa come hanno fatto tutti delle domande assolutamente banali, delle domande anche un po' stupidine per mi ami, non mi ami, quale robellina, poi scopri che ci puoi fare delle cose più utili che sapere se un modello generativo ti ama, no? Però lo impari, c'è chi non lo impara e ne conosco un paio.
Tra l'altro non l'abbiamo detto in quest'ora, ma a discapito anche di tutta l'energia che l'IA consuma. Fare domande stupide è veramente sconsigliato.
Le domande stupide sono sconsigliate, ma addirittura OpenAI ha detto è sconsigliata anche la gentilezza.
Ecco.
Cioè non dite grazie, prego,
scusa,
perché ogni gesto di gentilezza che voi fate è un consumo di energia.
Bisogna essere rudi per salvare il mondo.
Mentre, come è stato detto prima, della gentilezza all'intelligenza artificiale non gliene frega niente in quanto sentimento, perché abbiamo scoperto che non ce l'ha. Non ce l'ha. Allora, quello che si deve imparare a fare se si vuole tirare fuori qualcosa di interessante da questi modelli generativi è imparare a fare le domande. Poi adesso c'è già la questione, ma il prompt engineering, cioè l'ingegnerizzazione delle domande, è già sopravvalutato. Tenete conto che c'è chi chiede all'intelligenza artificiale di generare i prompt. Cioè dici, ho bisogno di fare una ricerca su questo tema, mi suggerisci come chiedertelo?
E ha senso questo? Funziona?
Certo, lo fa. E non ha da questo punto di vista le barriere che avremmo noi dicendo ma mi stai prendendo in giro? Loro è una macchina,
obbedisce.
Detto bene, una macchina statistica che risponde senza nessun tipo di problema. Allora, c'è questa questione che tu scopri se fai un po' di esperimenti, se sei curioso, scopri che se vuoi il medesimo risultato, cioè se vuoi una cosa, ottieni risultati diversi in base a come la chiedi.
Certo.
Allora, imparare a fare bene le domande, che è non essere educati, ma a fare bene le domande, è una cosa che ti dà dei risultati migliori. Allora, ci sono quelli che per esempio nella vita, quando dicono prendi il coso lì, poi mettilo nella roba là e dici ma non, cosa stai per dire? Ma tanto l'importante è capirsi. Ecco, con l'intelligenza artificiale non è così. Siccome usano il linguaggio naturale, più noi sappiamo usare bene il linguaggio naturale, più otterremo delle risposte soddisfacenti. C'era stata un ospite qui a Rete 1, docente a Bologna di letteratura e così via, e lei parlando di queste tematiche diceva l'intelligenza artificiale generativa è la riscossa, è la rivincita di chi sa scrivere bene.
E chissà che non sia anche l'occasione
bene.
Per renderci più attenti e intelligenti. Raccogliamo le nostre idee insieme alla musica di Vasco Rossi per un mondo migliore, poi torniamo magari
con
anche
qualche
con qualche domanda
pratico.
In un mondo migliore bisogna fondamentalmente trovare l'equilibrio tra innovazione e sicurezza per un uso responsabile e sostenibile dell'intelligenza artificiale, come abbiamo discusso fino ad ora. Stavamo parlando di come noi dobbiamo prenderci un impegno, una responsabilità anche per fare domande più mirate, più intelligenti e più efficaci all'intelligenza artificiale, là dove stiamo parlando naturalmente naturalmente di Gemini, ChatGPT e tutti quelli che poi si sono aggiunti nella variegata offerta, volevamo fare qualche esempio, no? Perché oggi le piattaforme sono diverse, noi dobbiamo vegliare a non impigrirci, come si diceva, ma a attivare i nostri neuroni e dire: come posso raggiungere il mio obiettivo più facilmente, più chiaramente, spendendo meno energia?
Leggendo molto e arricchendo il proprio linguaggio. A quel momento lì, anche se non ti piace tantissimo lo strumento dell'intelligenza artificiale generativa, se tu parli bene, hai tanti vocaboli, hai tante alternative, otterrai dei risultati indiscutibilmente migliori. Poi ci sono i trucchetti.
Eccoli.
I trucchetti. Allora, per esempio, è una cosa che funziona sempre. Quando tu parli con un modello generativo, fai la tua richiesta, devi imparare a dargli un ruolo. Devi dirgli in che ruolo sta agendo lui, e si inizia proprio dicendogli: agisci come. Uh-huh. Agisci come un docente di storia che deve spiegare a un ragazzino di 12 anni la rivoluzione francese. E poi viene la domanda, e poi viene la richiesta vera e propria, che deve essere dettagliata. Non è una dote scrivere frasi di 6 parole. Perché lui userà 6 parole come riferimento, e siccome fa statistica combinatoria, se tu hai una bella domanda, bella corposa, bella cicciona, lui avrà molte più, molte
quindi,
più frecce.
Quindi se gli chiediamo: agisci come un ladro al Louvre per prendere i gioielli.
Allora, ci sono dei limiti morali nei modelli, che ti dirà che non te lo può dire.
Ah, meno male.
Avevano poi trovato degli escamotage al suo tempo, i ricercatori che si avvicinavano ai primi tempi, non dicevano: come faccio a uccidere mia nonna? Avevano chiesto questa cosa e la risposta era stata che non ce lo poteva dire.
Però
gli aveva detto: ma se io sto scrivendo la sceneggiatura di un film
oppure
dove c'è uno che deve uccidere la nonna, e allora lì glielo diceva.
Questo è vero, a me è capitato facendo una domanda che mi serviva per lavoro, ma sono rimasta malissima perché mi sono sentita anche in colpa.
E
ho sbagliato a formularla, perché leggevo di una ricerca in cui l'IA era riuscita a creare un virus con i modelli. La mia domanda era: come si crea un virus? E mi ha detto: questo non posso rispondere.
Dobbiamo contestualizzare.
Ecco.
Quindi partendo anche con
molto
l'incarico.
Bene. Allora, una delle situazioni che potete creare per imparare è dare delle istruzioni per ottenere delle immagini, e provare facendo dando delle istruzioni molto di base, cioè: creami un'immagine di una ragazza che cammina sotto la pioggia, e poi arricchite, e poi generate l'immagine, e poi tornate alla vostra richiesta e la arricchite, cioè chiedete meglio, chiedete di più, e vedrete che ogni volta l'immagine cambierà, e ogni volta sarà un'immagine che vi piacerà di più.
Quindi bisogna leggere e allenarsi.
Per esempio, adesso faccio un esempio, comincio a dire: fammi l'immagine di una ragazza che cammina sotto la pioggia, e lui mi genera un'immagine standard, mica male, già abbastanza impressionante. Poi comincia a dirgli: no, io voglio un'immagine fotorealistica in verticale, formato 9/16, e sono tutte cose che riesce a interpretare, che riesce a interpretare, e migliorano il risultato. La luce deve venire da destra? Tu che non sai niente di fotografia magari non ti viene in mente di chiederglielo, ma se gli dai delle indicazioni sulla luce della tua fotografia, lui la interpreta.
E comunque ci sono delle cose per le quali l'IA rimane, cioè è più brava rispetto ad altre, non so, è molto brava ad esempio a creare un itinerario di viaggio, mentre che col motore di ricerca classico devi andare 700.000 siti, ti incrocia tutto, è molto brava con le ricette.
È molto brava a gestire grandi quantità di dati. Ti dico una delle tendenze che stanno arrivando adesso: la gente sta caricando i manuali dell'automobile, i manuali degli elettrodomestici. Allora, tu, se hai un problema con la tua automobile, l'ultima cosa che fai
è chiedere,
perché il manuale dell'auto è dentro nel cassettino da qualche, e quando vendi la macchina è come nuovo.
Sì.
Allora, adesso tutti quei manuali lì sono online, esistono anche nella versione digitale. Se tu lo carichi nell'intelligenza artificiale, quel manuale che tu non vai a cercare niente perché non trovi niente, diventa interrogabile, cioè tu non vai più a cercare qual è la soluzione, gli dici qual è il problema e lui ti dice: la soluzione è qui, questa dal tuo manuale.
E
non
a proposito di interrogazioni, però non possiamo non dedicare un minuto alle scuole, scuole che vanno,
esatto,
a visitare,
perché da lì siamo partiti da un'esposizione all'ideatorio di Cadro, esatto, dedicata ai robot, un'esposizione dai 6 ai 99 anni.
Non c'è limite, in realtà
non c'è limite. Iano Scont, vogliamo chiudere su questo, ovvero il vostro ruolo di accompagnamento, di pedagogia, ma anche di insegnamento a un nuovo mondo, a un nuovo linguaggio.
Sì, quello che facciamo all'ideatorio a Cadro è proporre un percorso sia per il pubblico, per chi viene a visitarci nel weekend, ma poi per la scuola in settimana, che parte un po' dalle basi di cosa possiamo definire robot, ma poi si apre alle domande, perché quello che vogliamo innescare è una riflessione, proprio come abbiamo fatto oggi, su cosa vuol dire avere a disposizione un'intelligenza artificiale, cosa ne vogliamo fare, che limiti vogliamo che abbia l'utilizzo. Perché di fatto lo strumento c'è e già lo stiamo usando. Adesso fermiamoci un attimo a capire come lo vogliamo usare, perché si pongono veramente un sacco di tematiche diverse, come qualcosa è già uscito qua.
Direi sì.
Noi siamo riusciti, diciamo, a fare questo sforzo di portare una didattica alle scuole anche grazie a un progetto del Fondo Nazionale, fatto insieme con l'Istituto Dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale, che si occupa tutti i giorni di questi temi.
È un grande centro di competenza, tra l'altro. Ci occuperemo anche di
prima
questo,
poi,
Claudia.
Sicuramente. Ricordiamo Robot, dagli automi all'intelligenza artificiale, una mostra dell'ideatorio. Tra l'altro l'ideatorio, un laboratorio di idee dell'USI che quest'anno ha fatto 20 anni e che così in questo caso ci invita ad un approccio di conoscenza che è consigliato, perché quelli che stanno per nascere oggi saranno i nativi IA, magari li chiameremo un giorno come abbiamo chiamato i nativi digitali, e loro magari non avranno i problemi che noi abbiamo oggi, quindi la conoscenza in qualche modo è doverosa, diciamo, Janos.
Sì, e soprattutto la riflessione, anzi non si deve mai spegnere. Io quello che penso è che più intelligenza artificiale richiede più umano.
Giustissimo.
E poi, come ha detto anche Paolo Riva, più lettura. A proposito, Paolo Riva, visto, torniamo in chiusura, 20 secondi, a proposito di come porre le domande, che ruoli attribuire al nostro interlocutore di intelligenza artificiale generativa. Il punto di domanda va messo,
non c'è,
non
bisogno,
va messo.
Non c'è bisogno
anche con gli errori di ortografia, capisce,
sì, è vero, ce la gestisce.
Ma scusa, dicevamo che bisogna saper leggere e scrivere molto bene, poi gli errori di
ha una tolleranza,
ma
tolleranza.
Diciamo che no, non vanno fatti neanche
evidentemente
quando...
non è che io mi metto a sbagliare apposta per vedere se l'intelligenza artificiale
risparmiamo anche sul punto interrogativo.
Sì, non c'è bisogno.
Claudia De Mirkel, Maria Pebelloni vi augurano una giornata piena di domande, piena di stimoli e di curiosità. Ringraziamo i nostri ospiti e tra pochi secondi è il momento del notiziario, perché su Rete 1 stanno per scoccare le 11. Grazie a Igor Gianola alla regia.